Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Traduzione e lettura integrale di Jinzo Robigins. Capitolo 21. Le vacanze si avvicinavano. Il maestro, sempre severo, diventò più severo e più esigente che mai, perché voleva che la scuola facesse una bella figura il giorno degli esami. Verga e bacchetta erano raramente inutilizzate, ora, almeno tra gli allievi più piccoli. Solo i ragazzi più grandi e le signorine dai 18 ai 20 anni erano risparmiati dalle sferzate. E le bacchettate di Mr. Dobbins erano anche molto robuste, perché anche se sotto la parrucca aveva una testa perfettamente calva e lucida, aveva raggiunto soltanto la mezza età. E non c'erano segni di debolezza nei suoi muscoli. Come si avvicinava il gran giorno, tutto il despotismo che aveva dentro venne a galla. Sembrava togliersi un piacere vendicativo nel punire anche le più piccole manchevolezze. La conseguenza era che i ragazzi più piccoli trascorrevano i loro giorni nel terrore e nella sofferenza, e le loro notti a tramare vendetta. Non perdevano un'occasione per far danno al maestro, ma lui era sempre un passo avanti. La punizione che seguiva ogni vendetta riusciva così schiacciante e smisurata che i ragazzi lasciavano sempre il campo malamente sconfitti. Infine complottarono insieme e misero a punto un piano che prometteva una sfolgorante vittoria. Reclutarono il figlio del pittore dei cartelli. Gli spiegarono il complotto e chiesero il suo aiuto. Lui aveva le sue ragioni per esserne entusiasta, perché il maestro era a pensione presso la famiglia di suo padre e aveva dato al ragazzino ampi motivi per detestarlo. La moglie del maestro sarebbe andata a fare una visita in campagna entro qualche giorno e non ci sarebbe stato nulla ad interferire col piano. Il maestro si preparava sempre per le grandi occasioni prendendosi una mezza sbornia e il figlio del pittore di cartelli disse che quando l'insegnante avesse raggiunto la condizione giusta la sera dell'esame si sarebbe occupato della cosa mentre quello sonnecchiava sulla sua sedia. Poi avrebbe fatto in modo che si svegliasse al momento giusto e si affrettasse a scuola. La bella occasione arrivò a tempo debito. Alle 8 di sera la scuola era illuminata vivacemente e decorata con corone e festoni di foglie e di fiori. Il maestro sedeva come su un trono nella sua poltrona su di una pedana sopraelevata, con la sua lavagna dietro di lui. Sembrava passabilmente brillo. Tre file di banchi su ciascun lato e sei file davanti a lui erano occupate dai dignitari del paese e dai genitori degli alunni. Alla sua sinistra, dietro alle file dei cittadini, c'era una spaziosa pedana provvisoria sopra la quale sedevano gli scolari che dovevano prender parte agli esercizi della sera. File di ragazzini, lavati e vestiti fino a un livello di sofferenza insopportabile. File di ragazzi grandi impacciati, mucchi di neve di bambine e signorine vestite di batista e mussolina, ed evidentemente imbarazzate dalle loro braccia nude, dagli antichi ciondoli delle loro nonne, dai loro nastrini rosa e blu e dai fiori nei capelli. Tutto il resto della sala era pieno di scolari che non partecipavano. Gli esercizi incominciarono. Un bambino molto piccolo si alzò e recitò timidamente: «Vi aspetterete che assai raramente un bimbo parli di fronte alla gente», eccetera, a accompagnandosi con i gesti pateticamente precisi ed affannati che avrebbe potuto produrre una macchina, immaginando che la macchina fosse un po' difettosa. Ma comunque finì senza danni, anche se spaventato a morte, e ricevette una bella dose di applausi quando fece il suo inchino artificiale e si ritirò. Una bambina con la faccia imbarazzata balbettò: «Maria aveva un agnellino», eccetera. Eseguì una riverenza che ispirava compassione. E prese la sua ricompensa di applausi e si sedette rossa in faccia e felice. Tom Sawyer si fece avanti con sicurezza arrogante e volò alto con l'eterno e immarcescibile discorso: «Datemi la libertà o datemi la morte», tutto animato e gesticolando frenetico, e si interruppe a metà. Fu preso da un agghiacciante panico da palcoscenico. Le gambe gli tremarono sotto e fu lì lì per soffocare. È vero che aveva l'evidente comprensione della scuola, ma ebbe anche il silenzio della scuola, che era anche peggio della comprensione. Il maestro espresse disapprovazione e ciò completò il disastro. Tom lottò un po' e poi si ritirò del tutto sconfitto. Ci fu un debole tentativo di applauso. Ma morì presto. Seguì il ragazzo stava sul ponte della nave in fiamme e calarono gli assiri e altre gemme della recitazione. Poi ci furono esercizi di lettura e una gara di ortografia. La piccola classe di latino recitò con onore. Ora era la volta della principale attrazione della serata: composizioni originali delle signorine. Ognuna al proprio turno si fece avanti fino al bordo della pedana, si schiarì la voce, tenne su il suo manoscritto legato con bel nastro e procedette alla lettura con laboriosa attenzione all'espressività e alla punteggiatura. I temi erano gli stessi che erano stati illustrati in occasioni simili dalle loro madri prima di loro, dalle loro nonne e senza dubbio da tutte le loro antenate in linea femminile fino alle crociate. Uno era l'amicizia, ricordi del tempo che fu, la religione nella storia, la terra dei sogni, i benefici della cultura, forme di governo politico comparate e confrontate, la malinconia, amore filiale, gli struggimenti del cuore, eccetera, eccetera. Una caratteristica prevalente di queste composizioni era una malinconia nutrita e coccolata. Un'altra era un prodigioso e dispendioso fluire di bel parlare. Un'altra era la tendenza a tirarci dentro per le orecchie parole e frasi particolarmente preziose, finché non avevano perduto completamente significato. Ed una caratteristica che particolarmente le definiva e le guastava era l'inevitabile e insopportabile predica che scodinzolava il suo moncherino alla fine di ciascuna di esse. Non importava quale argomento fosse trattato, ci si torturava il cervello per contorcerlo in questo o quell'aspetto che l'animo morale e religioso potessero contemplare con edificazione. L'evidente mancanza di sincerità di queste prediche non era sufficiente ad ottenere che la moda fosse bandita dalle scuole, e non è sufficiente oggi. Forse non sarà mai sufficiente finché esiste il mondo. Non c'è scuola in tutto il nostro paese dove le giovani donne non si sentano obbligate a concludere i loro componimenti con una predica. E vi accorgerete che la predica della ragazza più frivola e meno religiosa della scuola è sempre la più lunga e la più inesorabilmente devota. Ma questo è abbastanza. La semplice verità è indigesta. Lasciateci tornare all'esame. Il primo componimento che fu letto era uno che si intitolava «È questa dunque la vita?». Forse il lettore riuscirà a sopportarne un brano. Nei normali percorsi della vita, con quali incantevoli emozioni la giovane mente attende un tanto desiderato momento di festa. L'immaginazione è impegnata a tratteggiare rose e immagini di gioia. Nella fantasia, la voluttuosa ammiratrice della moda vede se stessa tra la folla festosa, l'osservata di ogni osservatore. La sua figura aggraziata, vestita di indumenti nivei, volteggia nel turbinio della danza gioiosa. Il suo occhio è il più vivo, il suo passo è il più leggero nell'allegra adunanza. Il tempo scivola via in fantasie così deliziose e arriva l'ora gradita del suo ingresso in quel mondo felice del quale ha fatto così bei sogni. Come tutto appare fatato alla sua vista incantata. Ciascuna nuova scena è più deliziosa dell'ultima. Ma dopo un poco si accorge che sotto questa bella esteriorità tutto è vanità. La lusinga che un tempo deliziava il suo cuore ora stride sgradevolmente al suo orecchio. La sala da ballo ha perso il suo fascino e con perduto benessere il cuore amareggiato se ne ritrae con la convinzione che i piaceri mondani non possono soddisfare le aspirazioni dell'anima. E così via. C'era un brusio di compiacimento di tanto in tanto durante la lettura, accompagnato da esclamazioni sussurrate: «Che dolce! Come eloquente! Proprio vero!» eccetera. E dopo che la cosa si era chiusa con una predica particolarmente insopportabile, gli applausi furono entusiastici. Poi si alzò una magra, malinconica bambina, la cui faccia aveva il pallore interessante che viene dalle pillole e dall'indigestione, e lesse una poesia. Due strofe basteranno. L'addio all'Alabama della fanciulla del Missouri. Addio, Alabama, t'amo oggi più di ieri. Eppure per un po' debbo lasciarti. Il cuore mio si empie di tristi pensieri e la mente già si infiamma al solo ricordarti. Perché io passeggiai pei boschi tuoi fioriti, girovagai e lessi lungo il fiume Tappalosa. Dal tal assì in tumulto udir potei ruggiti, sognar d'aurora il raggio dalla sponda del rio Cosa. Eppure sul mio cuor non peserà vergogna, negli occhi lacrimanti abbassar dovrò giammai, poiché da questa terra partire ormai bisogna, perché di questa terra la vista lascerai. A casa e benvenuta fui nell'Alabama State, le valli e poi le torri svaniranno adesso. E freddi sono gli occhi, il cuore e la mia Tate, quando Alabama cara ti guarderan d'appresso. Ce n'erano davvero pochi là a sapere cosa significasse Tate, ma comunque la poesia fu molto apprezzata. Subito dopo apparve una signorina dalla carnagione scura, con gli occhi e i capelli neri, che fece una breve pausa di grande effetto. Assunse un'espressione tragica e incominciò a leggere con un tono misurato e solenne. Una visione. Nera e tempestosa era la notte. Intorno al trono, su in alto, non una stella brillava, ma le note profonde dei possenti tuoni vibravano costantemente nelle orecchie, mentre i terrificanti fulmini descrivevano caroselli rabbiosi fra le camere nuvolose dei cieli, come a deridere il potere esercitato dal suo terrore dal celebrato Franklin. Anche i venti tumultuosi si fecero avanti tutti assieme dalle loro mistiche case e infuriarono ovunque come per accrescere col loro aiuto la forza dello spettacolo. In un tale momento, così buio, così desolato, il mio stesso spirito sospirò per umana compassione. Ma ecco che invece l'amica mia più cara, mia consigliera, consolatrice e guida, mia gioia nel dolore, seconda mia estasi in gioia, venne al mio fianco. Si muoveva come uno di quegli esseri luminosi raffigurati nelle strade assolate dell'Eden dalla fantasia dei romantici e giovani, una regina di bellezza disadorna, se non per la sua trascendente bellezza. Così lieve era il suo passo da non produrre nemmeno un suono, e non fosse per il fremito magico suscitato dal suo tocco giocondo, come altre bellezze discrete, sarebbe scivolata via inavvertita, non cercata. Una strana tristezza era posata sulle sue fattezze, come lacrime di ghiaccio sulle vesti di dicembre, mentre indicava fuori gli elementi che si contendevano, e mi invitò a contemplare i due esseri apparsi. Questo incubo occupava circa 10 pagine di manoscritto e terminava con una predica così catastrofica per le speranze dei non presbiteriani che vinse il primo premio. Questo componimento fu considerato la migliore opera della serata. Il sindaco del paese, consegnando il premio all'autrice, fece un discorso appassionato in cui disse che era di gran lunga la cosa più eloquente che avesse mai ascoltato e che Daniel Webster stesso avrebbe ben potuto esserne fiero. Nota del traduttore. Daniel Webster, noto politico statunitense ai tempi della guerra civile. Possiamo osservare, per inciso, che il numero di composizioni in cui si vezzeggiava la parola «bello» e ci si riferiva all'esperienza umana con «pagine della vita» ammontavano alla solita media. A questo punto il maestro, bevuto quasi al punto di essere gioviale, spostò la sua poltrona, girò le spalle al pubblico e incominciò a disegnare una mappa dell'America sulla lavagna per il compito della classe di geografia. Ma con la sua mano malferma ne cavò poca cosa. E per la sala si propagò un risolino soffocato. Sapeva dove fosse il problema e si mise di lena per risolverlo. Cancellò linee e le rifece, ma le storse ancora di più e il risolino si fece ancor più pronunciato. Allora mise tutta la sua concentrazione sul lavoro, determinato a non farsi mettere sotto dall'ilarità. Percepiva che tutti gli occhi gli erano puntati addosso. Pensava di essere sul punto di averne ragione, eppure i risolini continuavano, addirittura aumentavano in modo evidente. E a buona ragione. C'era una mansarda in alto, bucata, con una botola sopra la sua testa. Giù da questa botola scendeva un gatto appeso per i fianchi a un cordino. Aveva uno straccio legato intorno alla testa e alle mascelle per impedirgli di miagolare. Mentre scendeva lentamente si arcuava verso l'alto per cercare di afferrare il cordino e dondolava verso il basso afferrando l'aria impalpabile. Le risate crebbero sempre più alte. La gatta era a meno di 6 pollici dalla testa del maestro, concentrato. Giù, giù, un po' più in basso. E abbrancò la parrucca coi suoi artigli furiosi. La tenne stretta e in un istante fu strappata su nel solaio col trofeo ancora in suo possesso. E come risplendeva intorno la luce dalla zucca pelata del maestro, perché il figlio del pittore di cartelli gliel'aveva dorata. Questo sciolse l'assemblea. I ragazzi erano vendicati, le vacanze erano arrivate. Nota dell'autore. I finti componimenti citati in questo capitolo sono presi senza modifiche da un volume intitolato Prose e poesie di una signora del West, ma corrispondono esattamente e precisamente allo stile delle studentesse e di conseguenza sono molto più appropriati di qualsiasi imitazione.
Way down in jail on my knees, Lord God, and ain't gonna be treated this way. Grow big taters in Sandyland, grow big taters in Sandyland, grow big taters in Sandyland, grow big taters in Sandyland. Get straight and hurry up, boy, and don't be late. And meet your partner with a big handshake. We'll all go east on the westbound freight. Swing on midnight, don't give a dang to die. Dance all night till the break of day. I'm just now getting in the weaving way.
Capitolo 22.
When the Yanks go marching in, when the Yanks go marching in, boys, I want to be in that number. When the Yanks go marching in, when our guns
Tom entrò nel nuovo ordine dei cadetti della moderazione, attirato dall'aspetto appariscente del loro equipaggiamento. Promise di astenersi dal fumare, masticare gomme e bestemmiare, fin tanto che ne fosse stato membro. A questo punto scoprì una cosa nuova, e precisamente che promettere di non fare una cosa è il miglior sistema al mondo per far venire voglia a un tipo di andare a fare proprio quella cosa. Presto Tom si ritrovò torturato dal desiderio di bere e dire parolacce. Il desiderio divenne così intenso che solo la speranza di un'occasione per mostrarsi con la sua fascia rossa lo trattenne dal ritirarsi dall'ordine. Il 4 di luglio si avvicinava. Nota del traduttore, festa dell'indipendenza americana. Ma presto ci rinunciò. Ci rinunciò prima di aver portato le sue catene per più di 48 ore e ripose le sue speranze sul vecchio magistrato Fraser, giudice di pace, che a quanto pare era sul letto di morte e avrebbe avuto un grande funerale pubblico, visto che era un funzionario così alto di grado. Durante 3 giorni Tom fu estremamente preoccupato delle condizioni del giudice e affamato di sue notizie. A volte le sue speranze crescevano, al punto di tirar fuori i suoi paramenti ed esercitarsi davanti allo specchio. Ma il giudice aveva un modo di tentennare quanto mai scoraggiante. Infine fu dichiarato fuori pericolo e poi convalescente. Tom era disgustato e si sentiva anche offeso. Si dimise immediatamente. E quella notte il giudice soffrì di una ricaduta e morì. Tom decise che non si sarebbe mai più fidato di un uomo come quello. Il funerale fu una bella cosa. I cadetti sfilarono con uno stile studiato per far morire d'invidia l'ex iscritto. Però Tom era di nuovo un ragazzo libero, questo un po' contava. Ora poteva bere e dire parolacce. Ma scoprì con sorpresa che non ne aveva voglia. Il semplice fatto che potesse ne tolse il desiderio ed il fascino. Presto Tom si meravigliò di scoprire che le vacanze tanto desiderate incominciavano a dimostrarsi un po' noiose. Provò con un diario, ma in 3 giorni non accadde niente e così lo lasciò perdere. Il primo di tutti gli spettacoli di menestrelli negri arrivò in paese e fece sensazione. Tom e Joe Harper formarono una compagnia di attori e furono felici per 2 giorni. Persino il glorioso 4 di luglio fu in un certo senso un fallimento, perché piovve forte, di conseguenza non ci fu nessuna processione. E il più grand'uomo del mondo, come Tom supponeva, Mr. Benton, un autentico senatore degli Stati Uniti, si dimostrò una schiacciante delusione, perché non era alto 25 piedi, né vi si avvicinava minimamente. Venne un circo. I ragazzi giocarono al circo per i 3 giorni successivi in tende fatte di tappeti di stracci. Ingresso 3 spilli per i maschi, 2 per le femmine. E poi il circo fu lasciato perdere. Vennero un frenologo e un ipnotizzatore. E se ne andarono di nuovo e lasciarono il paese più noioso e monotono che mai. Ci furono alcune feste di ragazzini e ragazzine, ma furono così poche, così belle, che non fecero che rendere i penosi vuoti tra l'una e l'altra ancora più penosi. Becky Thatcher era andata nella sua casa di Costantinopoli a stare con i genitori durante le vacanze, quindi non si vedeva nessun lato radioso nella vita, da nessuna parte. E il terribile segreto dell'omicidio era un tormento cronico. Era un vero e proprio cancro che non passava e faceva male. Poi venne il morbillo. Durante 2 lunghe settimane Tom giacque prigioniero, chiuso al mondo e ai suoi avvenimenti. Era molto malato, non era interessato in niente. Quando infine si rialzò in piedi e andò debolmente giù in paese, era avvenuto un triste cambiamento su ogni cosa e ogni creatura. C'era stato un revival e tutti erano diventati religiosi, non solo gli adulti, ma anche i bambini e le bambine. Tom andò in giro, sperando invano di vedere la benedetta faccia di un peccatore, ma incontrò delusioni dappertutto. Trovò Joe Harper che studiava la Bibbia e si allontanò tristemente dallo spettacolo deprimente. Cercò Ben Rogers e lo trovò che visitava i poveri con una cesta di opuscoli. Scovò Jim Hollis che richiamò la sua attenzione sulla preziosa benedizione del morbillo come premonizione. Ogni ragazzo che incontrava aggiungeva un altro macigno alla sua depressione. E quando, disperato, scappò alla fine a rifugiarsi tra le braccia di Huckleberry Finn e fu accolto con una citazione biblica, il suo cuore si spezzò e si trascinò a casa e a letto, rendendosi conto che lui solo, in tutto il paese, era perduto, per sempre e sempre. E quella notte... venne una terribile tempesta, con pioggia scrosciante, orribili rombi di tuono e scariche di fulmini accecanti. Si coprì la testa con le coperte e aspettò in un'ansia terribile che giungesse la sua fine, perché non aveva l'ombra di un dubbio che tutto questo pandemonio fosse per lui. Credeva di aver spinto la pazienza delle forze lassù oltre ogni limite di sopportazione e che questo fosse il risultato. Gli sarebbe potuto sembrare uno spreco di cerimoniale e munizioni ammazzare un insetto con una batteria di artiglieria, ma non trovava niente di irragionevole nell'allestimento di un temporale costoso come quello per togliere la terra sotto i piedi di un insetto come lui. Poco alla volta la tempesta si esaurì e smise senza aver raggiunto il suo obiettivo. Il primo impulso del ragazzo fu di essere grato e cambiare. Il secondo fu di aspettare, perché potrebbero non esserci stati più altri temporali. Il giorno dopo tornarono i medici. Tom aveva avuto una ricaduta. Le 3 settimane che trascorse sdraiato stavolta sembrarono un'era. Quando alla fine uscì di casa, non era neanche tanto riconoscente di essere stato risparmiato, ricordando come fosse solitaria la sua condizione, come fosse senza compagni e reietto. Si mosse apatico per la strada e trovò Jim Hollis che faceva il giudice di un tribunale minorile che stava processando una gatta per omicidio, alla presenza della sua vittima, un uccello. Trovò Joe Harper e Huck Finn in fondo a un vicolo a mangiare un melone rubato. Poveri ragazzi! Loro, come Tom, avevano sofferto di una ricaduta.
we roll into Berlin, when we roll into Berlin. Boys, I want to be in that number when we roll.